Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è domenica 2 agosto, siamo piena estate, questo è il periodo naturalmente a cavallo fra luglio e agosto che è il più diciamo così caldo nel corso della stagione estiva, e quindi oggi ci sta che sia caldo, no, non è un'eccezione, non è una cosa che dobbiamo prendere come una novità. Fenomeno estremo, gli estremi soltanto ci sono i cretini che sono molto avanzati, sono dovunque, sono veramente come il fumo che si inugola, si infiltra dovunque. E a meno che appunto non facciamo un'azione di contenimento, ma con chi? Queste teste che girano? Non c'è speranza. Allora, chi vi parla, Stereo Dubaldi, siamo giunti alla rassegna stampa di questa giornata domenicale. Per chi è su Facebook e su streaming può leggere la rassegna stampa insieme a me. Siamo in diretta anche su YouTube e su Instagram. Saluto tutti coloro che mi seguono anche tramite la radiolina, l'apparecchio radio in macchina, quindi saluto. Tutti i nostri radioascoltatori. Detto questo, io vado subito a dare un'occhiata alle notizie principali, basandomi sul Resto del Carlino e Corriere Adriatico. E allora sul Resto del Carlino oggi si dedica uno spazio soprattutto per quanto riguarda Recanati e ad un comunicato che l'amministrazione ha emanato ieri. In realtà io penso che potrebbero anche fare a meno di emettere comunicati di assoluta irrilevanza dal punto di vista appunto della comunicazione, cioè nel senso che non sono comunicati, sono pezzi di carta in cui ci si diverte a dire l'ovvietà e a non dire nulla. E quindi prendiamo atto di questo, poi lo vedremo appunto. E questo per quanto riguarda il Carlino e la sua apertura. L'altra apertura sulla pagina di Porto Recanati è l'incontro che il sindaco ha avuto con alcuni commercianti. Sembra che se ne siano usciti molto indispettiti, perché diceva è stata una vera e propria presa in giro, risposte stizzite da parte del sindaco e quindi e anche da parte dei commercianti. Super caldo, dice il Corriere Adriatico, senza tregua, il super caldo. Che super, oh scemi, io non ho capito per quale motivo mi fanno già arrabbiati domenica presso un... No, ma è possibile che dovete sparare sempre queste stupidaggini e vi prestate voi giornalisti? Ma un minimo di deontologia, un minimo di moderazione, un minimo di verità la volete comunicare ai vostri lettori, o vi piace semplicemente per la vostra ignoranza? Alcuni sicuramente sprofondano la più completa ignoranza, raccontare delle frottole, raccontare perché fa piacere al potere, cioè non è possibile. Svem ITS, quante grane l'era Santori nel Merino. Questa è un'altra delle, siamo qui ad Ancona, ma questo è il Corriere Adriatico di Macerata, sì, siamo in Ancona, dice: la partecipata della regione fa setacciare le spese, l'istituto di Fermo non riesce a chiudere il bilancio. Ma dipendente di un night finisce nei guai, poi vedremo perché. Imprese a due velocità, la meccanica corre ma la moda soffre, è un pezzo che la moda soffre, e i commercianti delusi dall'incontro con il sindaco. Siamo a Porto Recanati. Per Ricciolo, ora vai domiciliari restituita la Porsche. Fra poco lo vedremo, naturalmente al mare, in piscina, nei luoghi di villeggiatura più in, perché così. Mentre il nostro Mario Roggero è in galera, Roggero libero tutta una vita, sei una brava persona, dovresti almeno avere una pena che sia proporzionata alla tua persona, alla tua storia, alla tua vita, all'amore della tua famiglia, del tuo lavoro e quindi a quello che hai contribuito a dare a quest'Italia. Ma per ora non ci sperare, ma ti siamo vicini. Io non so come poterti far arrivare un mio messaggio, qualche cosa che possa, come tanti altri messaggi degli italiani, esserti di conforto, no, per darti un segnale comunque, ecco, che anche da fuori della tua cella c'è gente che lavora per te, per la tua libertà. Ora, ieri pure ero andato in piazza perché diceva che c'era un gazebo di Futuro Nazionale che raccoglieva magari delle firme per la legittima difesa e quindi cercare di... Ma è possibile che non abbiamo un governo di centrodestra che riesce a prendere un'iniziativa politica e c'è bisogno delle firme dei cittadini? Ma che mondo! Ma che classe politica di merda, veramente. No, non ci stiamo, non ci stiamo. Allora, dicevamo, la pagina dei canali Porto Recanati è presto detta, delusi dall'incontro con il sindaco, poi va in overdose, salvato, poi fugge dall'ospedale. Siamo sempre a Porto Recanati. Futuro Nazionale in Piazza Leopardi, c'è pure Gerabica che ha un tutor sulla mano, ovviamente è caduto ieri, comunque con quel caldo stava sotto quel tendone di Futuro Nazionale. Poi abbiamo, fra le altre novità, la rotatoria, l'inaugurazione, anche quella avvenuta in un inferno di asfalto che si stava sciogliendo alla rotatoria Bella Luce, ieri pomeriggio alle 6, che sarebbe poi l'ora nostra alle 5. Quella solare, dopo 15 anni, una nuova rotatoria, stop incidenti, salverà tante vite, almeno così dice il sindaco Moreno Pieroni, ma lo sappiamo anche noi che è così e sarà così. E passeggiava in città con un macete, ventenne disarmato dai carabinieri, in galera e a casa. Prima in galera, al fresco, poi a casa. Non c'è da passare attraverso aule di tribunali, magistrati, in galera, direttamente in galera, e poi caricato su una zattera a casa. In Nigeria fai un viaggetto, poi in questo periodo di caldo copriti, fa un viaggetto un pochettino lungo, ma ci pensa il governo italiano a spendere i nostri soldi per farti arrivare a casa, non ti preoccupare. Allora, poi abbiamo, se poi andiamo in giro con una macete, si parla anche a Porto Sant'Elpidio di una bretella di bivio cascinare, nasce il comitato che vuole l'opera. Noi siamo destratamente unitari, il PD riparte con la marcia in più. Siamo a Urbino, Line arriva a Urbino, la festa dell'unità con accanto Braconi e lancia segnali ritrovata armonia. Vabbè, quello che si dice nelle feste o negli incontri non conta niente, bisogna vedere poi quello che effettivamente è il succo. Andiamo a vedere il Carlino. Dicevamo, la pagina è potenziamento della videosorveglianza, dice naturalmente in un comunicato il comune di Recanati, poi il consiglio vota compatto no alla discarica. Dato che ci sta, potete dire anche no ai terremoti, no agli zumani, no, che te posso dire, non so, alla violenza, basta dire no. Siamo qui. Andate su, oggi vabbè, non facciamo polemica. Allora, poi abbiamo una raccolta di fondi per le figlie di Magnarelli, e purtroppo voi sapete che Magnarelli, Federico, è morto sotto le feste di San Vito, mi sembra una giornata di Sant'Antonio, si è morto, e comunque per un incidente in moto. E ora tutti i dipendenti comunali hanno raccolto dei fondi da dare alle due sue figlie. L'altro giorno in comune si erano presentate insieme alla moglie Marica, e c'è stata una bella e commovente cerimonia con tutti i dipendenti che appunto hanno fatto questa consegna, che è un atto di vicinanza. Poi abbiamo questa mattina parte il pellegrinaggio dei passionisti, è in programma per le 6 di questa mattina la partenza e il pellegrinaggio per il perdono di Francesco dal convento dei passionisti alle Grazie sino alla chiesa dei Cappuccini a Monte Morello. Durante la celebrazione della messa del 19:30, catechesi tenuta da Fra Andrea Spera sulle tre grandi parole di Francesco, a seguire alle 20:30 si svolgerà la cena alla cucina del convento, il perdono d'Assisi è un'indulgenza plenaria istituita dalla Chiesa Cattolica. E poi abbiamo a Potenza Bicena l'invito in comune per celebrare le imprese delle squadre di hockey, poi schiamazzi, atti vandalici, cause di notte in via La Piccola, l'esposto di un cittadino di Porto Potenza. Malore in auto, 46enne è stato salvato, l'allarme a Porto Reganati. Poi c'è l'onore, la festa in onore di Santo Stefano a Potenza Bicena. E allora andiamo a dare un'occhiata, dicevo, alle notizie di cronaca, ma partendo, non ce ne sono come vedete tante, infatti la prima pagina del Resto del Carlino non è granché differente da quella del Corriere Adriatico, se riusciamo a dare un'occhiata potremo anche, no, vediamo un po'. Eccolo qua, usi i soldi dell'eredità di famiglia, così apre, si tratta di un idraulico che va a processo per appropriazione indebita, avrebbe anche intascato l'invalidità della sorella. Poi più prevenzione contro gli incendi, estate rovente, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco mette in guardia. Poi abbiamo il 1000 di corsa all'alba, puro divertimento, versione estiva della Stra Civitanova. Poi gli archeologi di Unicam, cioè l'Università di Macerata, in missione a Creta, team guidato dal professor Perna. Va in arresto cardiaco nella macchina, è stato rianimato un 46enne, a rischio le strutture sanitarie private, appello di Confindustria. Poi a Civitanova fucile, cartucce e pugnali nascosti in casa, è stato denunciato. E ancora parcheggi usati come garage, comune rivede le regole nelle strutture coperte. Va bene, questo perché uno paga generalmente un abbonamento, quindi gli potete dire. Qui ad esempio c'è la Sisse che dà la possibilità con l'abbonamento di poter avere un parcheggio non garantito, però generalmente lo si trova sempre, quello coperto, quell'unico che poteva essere realizzato allora in un reale e proprio progetto di finanza che non è stato tale, e sopra lasciare magari ancora la copertura del manto verde, visto che sopra proprio è un monumento alla inefficienza, all'incapacità visionaria della vecchia amministrazione. Quella volta mi pare che venne realizzato quando c'era Fiordomo, quello sindaco che le cose le facevano, dice i cittadini, sì le facevano, ma l'avevo visto come le ha fatte. Sotto poi da lasciare eventualmente, cioè per poter cancellare il parcheggio a Silos che aveva ideato e che sarebbe stato sicuramente meglio dello sgambatoio che c'è lì oggi per i cani, perché lì sarebbe andato a finire, no? Con tanto anche di, era previsto delle palazzine residenziali, e lasciare il campo sportivo così com'era. Invece no, quello era il mostro, vi ricordate le cazzate degli ambientalisti dei Verdi, abbracciato naturalmente dall'amministrazione che voleva cancellare l'opera fatta da Corvatta per non dare naturalmente il piacere che venisse realizzata e la soddisfazione venisse realizzata. Allora ci pensammo noi, e sì, hanno visto che ci hanno pensato noi, tutti quei soldi destinati a quell'opera fecero saltare quel progetto e vennero indirizzati a fare un mega mostro che invece era quello del centro città. Quello su è stato un mostro perché è stato completamente smantellato un vecchio campo sportivo che oggi avrebbe potuto essere utilizzato con tanti dispaiatoi, e sotto fare un parcheggio sia in funzione di chi del campo sportivo stesso, sia dei residenti del centro storico, sia di tutti coloro che vogliono arrivare al centro storico, perché quello è il parcheggio usato. Sopra non è usato per nulla, non c'è mai una macchina, quindi è stato un progetto riuscito a metà, con il risultato che è stato completamente demolito il campo sportivo in erba, che era anche bello, o in erba sintetica, che era anche bello vedersi da lontano, no? Queste sono le genialate quella volta della vecchia amministrazione Fiordomo, che paghiamo ancora caramente, come paghiamo il mutuo per mettere a regola un campo sportivo per la Serie C, quando la regolata c'è stato un anno in Serie C. Poi dopo, l'anno scorso ha rischiato di andare in Eccellenza, dopo essere passata per la D. E vediamo di fare questo salto. E siccome non abbiamo un granché di notizie, dicevo, sfogliamo i giornali insieme e vediamo di volta in volta notizie che possono essere in qualche maniera lette. Ci sono tre pagine addirittura sull'approfondimento. Approfondimenti dovuti agli incendi. Io andrei direttamente alla pagina Recanati Porto Recanati del Resto del Carlino, e quindi al potenziamento della videosorveglianza. Partiamo da qui, da quel comunicato, che dico che non è che sia stravolgente, non è che ci dà niente di nuovo. Più delle volte anche queste sono piccole chiacchiere, come quello che bisogna puntare sulla prevenzione, sempre così. Quando la sinistra non è al potere, punta sempre sulla prevenzione. Quando poi i comunisti vanno al potere, no, creano nel mondo 100 e passa milioni di vittime dovute al regime che instaurano. Diciamo che c'entra questo oggi, e beh, vabbè, dove il comunismo si è preso piede e soprattutto ha preso il potere, ha creato solo che morti, fame e morti. Quindi dice: ma che c'entra i comunisti con questi di oggi? La mentalità è sempre quella, comunque. Regiranno in termini democratici, ma la mentalità è sempre quella. Quindi non diano lezioni di quello che significa prevenzione e repressione. Allora, andiamo. Recanati: la sicurezza è stata al centro dell'ultimo Consiglio Comunale di Recanati, convocato per fare il punto sulle azioni già avviate e sulle nuove strategie che l'amministrazione intende mettere in campo dopo alcuni episodi di cronaca che hanno interessato la città. Il sindaco Emanuele Pepa ha ribadito che il tema non può essere affrontato esclusivamente sul piano dell'ordine pubblico. Servono certamente la polizia locale, le forze dell'ordine e la videosorveglianza, ma serve costruire una rete che coinvolga istituzioni, scuole, famiglie, quartieri e associazioni. L'amministrazione ha ricordato come, grazie all'attività delle forze dell'ordine, della polizia locale e all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, siano stati individuati i responsabili di diversi episodi vandalici, con una conseguente riduzione del fenomeno. Al tempo stesso è stato ribadito che Recanati non può essere descritta come una città fuori controllo e che occorre evitare inutili allarmismi. Tra gli interventi illustrati figurano il tavolo permanente con prefettura, questura e forze dell'ordine, il potenziamento della videosorveglianza, circa 70 telecamere su 90 sono già operative, i sistemi serali della polizia locale, il miglioramento dell'illuminazione pubblica, la riqualificazione di parchi e spazi di aggregazione e coinvolgimento dei giovani attraverso il progetto Recanati Next. Un ruolo centrale affidato anche ai servizi sociali, l'assessore Emanuela Bergolesi ha illustrato gli strumenti messi in campo dal comune, lo sportello di mediazione familiare, il Family Point, il consultorio, lo sportello psicopedagogico e quello antiviolenza, oltre ai numerosi progetti realizzati nelle scuole su temi dedicati al bullismo. Ha ripreso intanto però ad animarsi via Marte di Spagna, così ci informa un cittadino, più di un cittadino che abita in quella zona, nel quartiere Fonti San Lorenzo. Dopo alcuni residenti infatti hanno segnalato da tempo la presenza del ritorno di gruppi di giovani che vanno e vengono, a secondo anche del controllo da parte delle forze dell'ordine. Quindi gruppi di giovani, motorini, che soprattutto il fine settimana si ritrovano fino alle 3 di notte, provocando schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Rimaniamo Recanati perché a quasi 2 mesi dalla tragica scomparsa di Federico Magnarelli, il comune di Recanati ha voluto stringersi ancora una volta intorno alla sua famiglia con un gesto concreto di affetto e vicinanza. Ieri nella sede comunale i dipendenti comunali hanno consegnato alla moglie Marica e alle figlie Federica e Irene il ricavato della raccolta fondi promossa all'interno dell'ente, alla quale hanno aderito tutti con generosità. Un'iniziativa nata spontaneamente per testimoniare il legame che univa Federico a chi ha condiviso con lui quasi 40 anni di lavoro e per esprimere la vicinanza ai suoi familiari. La consegna si è svolta in un clima di grande commozione. Il gesto ha rappresentato un'ulteriore testimonianza dell'affetto che la comunità comunale nutriva nei confronti di Magnarelli, naturalmente presente tutta la giunta nonché il sindaco Emanuele Pepa. Ma andiamo a Montefano perché il Consiglio Comunale di Montefano fa fronte comune contro l'ipotesi della discarica. Nell'ultima seduta l'Assemblea ha approvato a larga maggioranza l'ordine del giorno presentato all'assessore Caporaletti, ribadendo la netta contrarietà all'individuazione dei 2 siti montefanesi e conferendo al sindaco Barbieri il mandato a mettere in campo tutte le azioni istituzionali, amministrative e legali necessarie per impedire la realizzazione. Respinto invece l'emendamento presentato dalla minoranza che proponeva di subordinare ogni iniziativa del sindaco a una preventiva condivisione con il Consiglio Comunale. Per la maggioranza una simile previsione avrebbe rischiato di rallentare l'azione amministrativa proprio in una fase in cui è stato sostenuto in aula servono rapidità e capacità di intervenire tempestivamente. E devo dire che appunto questo ci sta, perché effettivamente ogni passaggio in più significa togliere quel dinamismo e quella tempestività utile per prevenire appunto delle decisioni non utili appunto al comune di Montefano. E andiamo all'incontro a Porto Recanati, no, andiamo al malore, andiamo al Porto Recanati e ci trasferiamo quindi a Porto Recanati. Porto Recanati si trovava in auto con un amico quando è andato in arresto cardiaco per via di una probabile overdose. Fondamentale è stato l'intervento degli operatori sanitari del 118 che sono riusciti a rianimarlo e salvargli di fatto la vita. L'episodio è successo ieri pomeriggio lungo la zona sud di Porto Recanati intorno alle 15.30. 46enne di Monte San Giusto e un suo amico stavano passando in auto vicino al campo sportivo. Ad un certo punto 46enne si è sentito male. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza alla Croce Rossa di Porto Recanati e i carabinieri. Senza perdere tempo gli operatori sanitari hanno iniziato le manovre per rianimarlo. Poco dopo è accorsa anche la medicalizzata da Recanati. Così dopo altri 20 minuti di rianimazione l'uomo si è ripreso ed è stato portato all'ospedale di Civitanova. E rimanendo a Porto Recanati ci siamo incontrati con l'amministrazione per segnalare delle problematiche tra cui la scarsa pulizia delle strade e lo stato di incuria del verde dell'arredo urbano, ma il sindaco Michelini ci ha risposto con toni seccati e atteggiamenti da presa in giro. Ce ne siamo andati via con amarezza, delusione e stupore. A esprimere la propria rabbia è Lidia Mitrofan, portavoce dell'Associazione Commercio e Turismo di Porto Recanati. Nei giorni scorsi infatti una delegazione sodalizio si è incontrata in municipio con il sindaco Andrea Michelini, l'assessore al commercio Stefania Stimilli e il vice comandante della polizia locale Matteo Cecchini. Tuttavia il faccia a faccia non sarebbe andato per il meglio. In quella circostanza avevamo segnalato diverse criticità, spiega Mitrofan, innanzitutto che le transenne vengono poste impropriamente sul corso Matteotti a partire dalle 20, nonostante l'isola pedonale giornaliera cominci alle 20.30. Inoltre avevamo denunciato la presenza diverse, diverse auto che bloccano le vie interne durante il mercatino della domenica. Poi avevamo formulato un discorso ad ampio raggio legato alla pulizia e al decoro, sottolineando la mancanza di rastrelliere per le bici e lo stato di incuria in cui versano le panchine esistenti. Ma in breve i toni si sarebbero accesi. All'inizio il sindaco Michelini ci ha risposto che per tenere accese le luminarie sugli alberi servono 5.000 euro di spesa, riprende Mitrofan, e subito dopo ha affermato che la pulizia della città è compito del Cosmoli, quindi fate una bella cosa, scrivete una letterina che noi provvederemo a inoltrare. Sempre il sindaco ha aggiunto che per le panchine e rastrellerie sono stati già spesi 125.000 euro. Un tono di stizza poco predisposto al dialogo, anzi ogni responsabilità è stata rimbalzata. Gli è stato poi fatto presente, sottolinea ancora, che siamo preoccupati da un calo rilevante di presenze turistiche, confermato dai colleghi che hanno il conta per persone in negozio, circa un 20% in meno a giugno. La sua replica è stata: a Porto Recanati vanta una presenza di 546.000 persone nel 2025, più 11% di presenze straniere nel nostro comune. Peccato, conclude Mitrofan, che questi turisti continueranno a vedere marciapiedi sporchi di guano, rastrelliere rovinate, panchine con le stecche rotte, erbacce che spuntano dai marciapiedi, bidoni strapieni di immondizia, segnali stradali ricoperti dalla vegetazione a scossicci. E poi, scusate, e non ci voglio credere, ma di fronte a un problema di sporco, di scarsa pulizia, rispondi a scrivere al Cosmoli. Ma sei tu che c'è una convenzione con il Cosmoli come primo cittadino, e l'amministrazione che ha deciso in consiglio comunale di aderire, di prendere come, come società per la raccolta dei rifiuti, per la pulizia delle strade, e quindi sei tu che chiede ai cittadini poi una tassa e che decidi in consiglio comunale di applicare per poter far fronte alle spese che il comune sostiene per questo tipo di servizio. Sei tu quindi che devi chiedere al Cosmoli: io ti ho pagato, perché non svolgi pienamente il tuo compito? No, che gli fai scrivere ai cittadini. Ma che pesta di? Ma dico, non lo so. Non è l'altezza di fare il sindaco, una persona che ragiona in questa maniera non è l'altezza di svolgere un ruolo di responsabilità. Adesso facciamo invece una piccola capatina a Civitanova, con una questione di... Andiamo a Civitanova adesso, perché prima il controllo in un night, poi a casa di un dipendente. L'uomo civitanovese aveva un potente fucile a gas, è stato denunciato, nei guai è finita pure una ragazza che, coinvolta in una lite in stazione, ha colpito la macchina della polizia con un calcio danneggiandola. Sono alcuni degli interventi che hanno visto impegnati gli agenti di polizia insieme ai carabinieri nei giorni scorsi in città nel corso di un'operazione di controllo disposta dal questore Luigi Mangino, eseguita tra giovedì e venerdì. Ai servizi hanno preso parte gli agenti della squadra mobile della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Macerata e del commissariato di Civitanova, dell'unità CINOF della polizia di Ancona, dei carabinieri e così via discorrendo. Nel corso delle operazioni sono state identificate complessivamente 114 persone, di cui 57 stranieri, 38 risultavano già note alle forze dell'ordine. Sono stati inoltre controllati 17 veicoli. E appunto uno poi aveva nascosto in casa un fucile a gas. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio a Potenza, dove resterà in attesa l'esecuzione del rimpatrio in Tunisia. Nel corso di un controllo all'interno di un locale notturno, gli agenti hanno identificato un dipendente a casa, stato trovato in possesso di un fucile a ricarica di gas. Quindi, invece, per quanto riguarda il tunisino, si tratta di un 33enne, risultato irregolare, sempre da questo controllo. controllo che è stato fatto, e l'uomo aveva presentato una richiesta di protezione internazionale 5 anni fa, rendendosi poi successivamente irreperibile, per poi presentarne una seconda ad Ancona 3 anni dopo. La Commissione Territoriale di Catania aveva dichiarato inammissibile l'istanza, disponendo il rimpatrio, ma lui non si era ben guardato appunto di ritornare a casa. Adesso lo sarà e sarà portato appunto a forza nel suo paese di origine. Vai, vai cittadino, vai, vai. È 5 anni però che sta in Italia, prendete conto, senza permesso in 5 anni che sta in Italia. Non dire che chiudiamo adesso il trattato di Schengen perché c'è quella storia della Spagna, dell'invasione in un solo giorno di 50.000 marocchini, che poi gran parte di questi sono stati riportati indietro. Quindi la reimmigrazione, se la fa Sanchez, la si può fare. La si può fare la reimmigrazione che vuole Salvini, vuole Vannacci, no? Perché su 50.000 che sono di qui, 49.998 sono stati rimpatriati, no? Non lo so. Mamma mia. Allora, io non ci avrei grandi notizie. Prendiamo questa. Dell'eredità e poi la chiudiamo qui. Macerata, per 4 anni avrebbe usato il conto familiare su cui erano andati l'eredità paterna e anche l'assegno di invalidità di sua sorella, senza condividere nulla con il resto della famiglia. Per questo ora è sotto accusa un idraulico maceratese residente a Montelupone. A novembre per lui si aprirà il processo per accusa di appropriazione indebita. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2024. Dopo la morte del padre, il figlio avrebbe proposto alle sorelle, una delle quali invalida al 100%, di versare tutti i soldi su un unico conto per poter fare investimenti più redditizi negli interessi di tutta la famiglia. Le sorelle si sarebbero fidate di tutto e di lui. Il denaro sarebbe confluito in un unico conto, compresa la polizza che il padre aveva stipulato proprio per la figlia minore. Il fratello però avrebbe usato questo conto per diversi prelievi e ricariche sulla sua carta. Poi avrebbe versato delle somme, ma alla fine mancano quasi 5.000 euro. Il conto sarebbe stato poi trasferito in un'altra banca, ma di nuovo ci sarebbero state operazioni fatte solo dall'idraulico e alla fine sarebbero risultati 48.800 euro mancanti. I tre avrebbero poi deciso di cambiare ancora banca, aprendo un ulteriore conto su cui sarebbe stata versata anche la pensione di invalidità della sorella, ma ancora una volta, dopo una serie di operazioni contro un versamento iniziale di 40.000 euro, sarebbero risultati mancanti 48.000 euro. Negli anni i familiari avrebbero di tanto in tanto chiesto informazioni sull'investimento collettivo, ricevendo rassicurazione al congiunto, fino a quando a gennaio 2024 il marito di una sorella, al momento di preparare l'ISEE familiare, aveva saputo dal CAF della situazione del conto contestato alla donna. Erano partite le prime richieste di informazioni, si erano scoperti i pagamenti di ristoranti, attrezzature idrauliche, ma anche scommesse sportive con i siti online, e tutti pagati dal conto familiare. Sarebbe anche emerso che l'uomo sosteneva di essere amministratore della sorella invalida, quando invece non c'era mai stata alcuna nomina dopo la morte del padre. Ora andrà a processo. Bene, con questo suono delle campane ho la finestra aperta, ragazzi, non è che adesso mi metto a chiuderla perché siamo ormai a conclusione, ci fermiamo qui. Grazie per l'ascolto. Non abbiamo parlato della rotatoria, comunque potete vedere anche la notizia sul sito di Radio R, anche con un video che abbiamo girato ieri in questa rotatoria appunto. Dopo il taglio del nastro si sono tutti confluiti in una sede di un quartiere vicino di Costa Bianca, della Costa Bianca, e quindi lì hanno parlato sindaco, vice sindaco, e c'era anche il sindaco di Porto Recanati, perché la rotatoria interessa anche il comune di Recanati, c'era rappresentanza del comune di Recanati, invece la nostra Sabrina Bertini, assessore al bilancio. Andiamo a vedere un pochettino questa notizia. Andiamo a Loreto, 15 anni di attesa, un investimento da 700.000 euro per mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi per le tre città città. Stata inaugurata ieri pomeriggio la nuova rotatoria Bella Luce all'intersezione della strada provinciale 24 e le vie Costa Bianca e Montarice, snodo strategico per i collegamenti tra Loreto, Porto Recanati e Recanati, teatro di numerosi incidenti, anche mortali. E questo è quanto. Detto questo, io veramente vi saluto, ringrazio il nostro sponsor, perché altre notizie... questo qui di Jesse, diamola. Perché mi sembra carina questa. Iesi, la notte dei macete e della cocaina, un macete da 27 cm portato a spasso in pieno centro e 85 dosi di cocaina pronte a sballare la movida del weekend. E sabato sera in una Iesi che sembra diventata una giungla urbana, una città un tempo tranquilla ora insediata dal degrado criminale. Questa volta però il blitz dei carabinieri ha mandato a monti piani, i militari dell'automobile hanno setacciato le strade con fiuto impeccabile, in primo fermo è da brividi. Viale Cavallotti, ore 21 circa, un ventenne nigeriano cammina a piedi su un'arma, con un'arma bianca da giungla. A cosa serve una lama di quasi 30 cm per le vie del passeggio? Eppure in città era già successo. Denunciato per il porto abusivo dell'arma e macete, sequestrato prima che scorre il sangue, ma il brutto film della notte iesina non aveva ancora chiuso il sipario. Poco dopo, in via Juvez Dere, va in scena il secondo atto, una smart insospettisce la pattuglia per le manovre fin troppo nervose, a bordo due volti già noti, e Taka Casangrande, 40 anni, e Daci Ervis, 35, albanesi, senza dimora. Alla vista delle divise scatta la solita commedia, il lancio dal finestrino, un pacchetto vola nell'ombra, parte l'inseguimento a sirene spiegate, fuga breve, i carabinieri li bloccano e recuperano lo stupefacente sull'asfalto. Nei pacchetti ci sono 56 grammi di cocaina suddivisi in 85 dosi. Dalle tasche spuntano oltre 3.000 euro, il presunto bottino dello spaccio serale. Manette immediate, arresto in flagranza e notte trascorse in cella. Ecco, non vorremmo che poi magari domani o dopodomani li ritrovassimo di nuovo per strada, perché succede anche di questo in questa Italia eccessivamente no indulgente. Grazie a tutti per l'ascolto, vi lascio al nostro amico sponsor e tante belle cose, ciao ciao.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria a Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.